Buonasera. Questa è la prima iniziativa dei 40 più 1 che abbiamo organizzato al Centro Sociale Conchetta per i 40 anni più tre quarti, non uno, di occupazione di questo posto. Partiti nel luglio 76, subiti tre sgomberi e tre rioccupazioni. Queste iniziative sono state organizzate dal Centro Sociale insieme alla Calusca e all'Archivio per fare una, come dire, una discussione o una presentazione di quello che sono state negli ultimi 40 anni tutte le iniziative che sono state fatte in questo luogo, quindi musica, teatro, presentazioni, libri, dibattiti, cinema, video, teatro e tutto il resto. Domani sera c'è un'ennesima presentazione che è quella del libro 77 poi di Oreste Scalzone. E niente, quindi volevo ringraziare tutti quanti di questa presenza e spero che tutto il resto, tutte le serate sia così partecipato. Sono molto interessanti. Noi abbiamo anche una cosa sabato 1 aprile che è un pomeriggio di discussione su quello che sono state proprio quello che è stato Conchetta negli ultimi 40 anni. Si parte proprio dal 76, quindi dall'occupazione da parte del gruppo dell'Ospedalieri. Nella parte che adesso è la Calusca, poi tocchiamo alcuni punti di tutto quello che è stato organizzato negli ultimi 40 anni. Ci saranno un po' di interventi da parte nostra e speriamo che ci siano interventi di tante persone che sono passate in questo posto che hanno dei racconti da fare. Principalmente vogliamo fare un racconto di questi 40 anni. Grazie.
Ok. Allora, il libro che presentiamo di Marco, di Paolo e di un'altra collaboratrice del libro, Santa Elena e Elisa, che io non conosco, ma spiegheranno dopo gli autori che hanno collaborato con loro. E incominciamo bene con le iniziative che programmate in 40 più 1, perché è un libro poderoso, diciamo così, specie se come me ha dovuto leggere solo in 5 giorni da quando è arrivato e quindi è abbastanza, diciamo, massiccio. Io volevo fare alcune considerazioni per dare a qualche, diciamo così, chiave di lettura, perché presumo che la maggior parte dei convenuti non ha letto il libro, e per incominciare a discutere con Marco e con Paolo su alcuni, diciamo, questioni del libro. E quindi comincio a dire che cosa mi ha suscitato la lettura del libro e quali elementi ho trovato, diciamo, di novità e forti, diciamo. E la prima questione che volevo dire è che io ho la sensazione che gli autori abbiano voluto presentare un libro di storie, perché il libro si presenta come tale, e questo tentativo, secondo me, è riuscito, almeno per contrastare due fattori o due, diciamo così, approcci che si è stato sulla storia degli anni 70. Il primo lo chiamerei un approccio, un'interpretazione, il secondo un dispositivo. E l'interpretazione, ho trovato, per rendere chiara questa interpretazione, un parallelo, e quindi lo affido a queste parole di Suiz, che è un Paul Suiz, che è un economista, che sul discutere sulla nascita del capitalismo, nei suoi saggi raccolti nel presente come storia, si rivolge ai suoi colleghi in questo modo. Nell'analisi di alcuni fenomeni non sono solo le fonti a fare la differenza, ma il modo di approcciarsi ad esse. Per lungo tempo alcuni studiosi hanno ritenuto a prioristicamente fatti irriducibili alla storia, relegandoli così in un limbo di fattualità, senza mai considerarli oggetto della ricerca e del giudizio storico. E mi ha sorpreso, ricordandomi di questa affermazione di Suiz sulla nascita di alcuni fenomeni del capitalismo, perché per gli anni 70 è quasi avvenuto un fenomeno dello stesso tipo. Cioè, si ritiene impossibile, o alcuni fatti relegati alla violenza, al conflitto sociale, eccetera, ma non fatti che possono costituire storia. Infatti su quegli anni c'è una difficoltà enorme a trovare, si trova memorialistica, si trova testimonianza, ma è difficile trovare un libro che si approccia come libro di storia. Un secondo elemento che mi sembrava che questa affermazione degli autori su un libro di storia volesse contrastare, posso definirla in questo modo, cioè un dispositivo emergenziale che piega il passato sempre all'esigenza, all'emergenza del presente. Quindi il presente tiene in ostaggio questo passato, non lo libera mai per quello che è stato e lo piega sempre ad esigenze, a necessità, a letture del presente. Su questo nocciolo, ovvero l'approccio a quegli anni, a un dispositivo emergenziale su quegli anni, mi pare che il libro sia una delle questioni che vuole porre e secondo me è interessante non solo su, diciamo, su queste, sugli interi anni 70, sulla storia in generale di quegli anni. Il libro lo pone abbastanza fortemente questo problema. Una seconda cosa che mi ha sorpreso è la struttura del libro. Cioè questo libro, pur contenendo due capitoli su diciamo le origini delle BR nelle fabbriche e poi le BR, ovviamente il gruppo storico in carcere, il nucleo centrale è sulla questione Moro. Parte con il ritrovamento di Moro e tutto il libro, 400 pagine circa, riguarda tutta la storia di Moro, le posizioni della Democrazia Cristiana, del Partito Comunista, delle Brigate Rosse, cioè come riconsegnare un po' il filo conduttore di tutti quegli anni. E anche qui c'è un elemento storico che gli autori ci tengono a precisare dentro il libro, e cioè probabilmente, anzi quasi sicuramente, tutte le teorie complottistiche, dietrologiche, eccetera, su quell'episodio si sono manifestate nel loro essere totali. E non credo sia stato un altro episodio da mettere che paragone, da far paragone con il sequestro Moro, in cui non si siano sviluppate una letteratura dove l'eterodirezione, le invenzioni di tutti i meccanismi esteri, eccetera, si sono sviluppati in una maniera tremenda. E quindi credo, ma dopo lo chiederemo all'autore, che questo è uno dei motivi per cui sia stata scelta di partire esattamente da questo nocciolo della questione, oltre al fatto che, come dire, è stato un fatto che non solo ha compreso e trasceso tutta la storia delle Brigate Rosse, ma ha compreso e trasceso anche buona parte di tutta la storia degli anni 60 e non solo quella armata. Un'ultima questione che volevo suscitare, ma questo con qualche soddisfazione per l'archivio, è questo: il libro nell'attraversare tutti quegli anni dà anche uno spaccato della società italiana, dei fenomeni, delle trasformazioni capitalistiche o anche per esempio delle situazioni interne alle carceri, eccetera, perché ha, ed è il valore aggiunto, usato un sacco di documentazione, specie dopo la decretazione della liberazione, cioè l'apertura degli archivi, si usa l'archivio del Presidente della Presidenza del Consiglio, del Ministero degli Interni e dello Stato Maggiore dei Carabinieri, dell'Arma dei Carabinieri, che prima non erano diciamo accessibili, dove i dati sono da veramente impressionante. Un'indicazione per tutti, c'è un capitolo su il periodo dalla Chiesa, invito tutti a leggerlo perché i dati sono impressionanti, altro che Stato di Polizia, di più. Cioè, quello che dalla Chiesa ha fatto in quei 5 anni è una cosa impressionante, sono stati i dati di questo. Dicevo una soddisfazione per l'archivio, perché in questa documentazione sulle carceri, sulla società italiana, e su quello anche che annunciano gli autori per il prossimo anno, molta documentazione si incrocia con il lavoro che noi abbiamo fatto su pentole e coperchi, sul processo guerriglia, su tutta la prima parte del carcere. Si accenna anche al periodo successivo delle spaccature dissociazione sulla dissociazione del pentatismo, eccetera. Quindi sono contento per il fatto che sul piano della ricerca ci incrociamo con alcuni lavori che si sono svolti. Allora, io vorrei iniziare la discussione almeno su questi tre nuclei, cioè il primo, il valore storico, la possibilità di fare storia su quegli anni, secondo la struttura del libro, e il tre, E il terzo è il racconto del libro in confronto allo sviluppo e allo spaccato delle lotte e dello sviluppo capitalistico in Italia in quegli anni. Quindi questi tre questioni le sottopongo a Paolo e a Marco, non so chi vuole iniziare, ma suggerirei innanzitutto di spiegare l'idea del libro o diciamo il montaggio che si pensa di fare dell'opera su tutte e tre i volumi, perché questo non è ancora chiaro in questo libro. Non so chi parla per primo.
Parto io.
Vai Paolo.
Non è chiaro nemmeno a noi ancora. per ora abbiamo concluso questa prima parte ed è già tanto. Per il futuro c'è molto materiale in archivio, quindi tu hai parlato del prossimo anno, non credo che ce la faremo insomma in un anno, e probabilmente ci vorrà un po' più di tempo. Allora, tu hai parlato di un libro che dà la sensazione di essere un libro di storia. L'ambizione ovviamente era questa e sono contento che appaia come risultato. Perché fare un libro sulle Brigate Rosse dopo 40 anni di fronte alla... perché ci sono pochi libri di storia in realtà sulle BR, c'è, come hai detto tu, molta memorialistica, tra l'altro nella memorialistica, come viene spiegato nel libro, contrariamente a quel che si dice, no? C'è una narrazione dominante secondo la quale i militanti che hanno fatto parte delle BR non raccontano, non parlano, detengono misteri, stanno zitti perché c'è un indicibile, ci sono dei patti occulti e via di seguito. La realtà dei fatti, i dati oggettivi ci dicono che, se andiamo a vedere, c'è una sovrabbondanza, ma c'è un importante numero di scritti in forma memorialistica, libri intervista, anche in forma letteraria, alcuni hanno scelto questa impronta narrativa dei militanti, degli ex militanti. C'è pochissimo, c'è veramente molto poco da parte, per esempio, dei politici dell'epoca. C'è poca roba. In realtà chi sta zitto e non racconta sono loro. Evidentemente c'è qualche problema da quella parte. In tutta questo pezzo di storia c'è un contrasto impressionante tra quella che è la narrazione dominante, più volte sui giornali abbiamo visto, per fare degli esempi eclatanti, escono fuori queste interviste fatte ai ragazzi all'uscita delle scuole, si sente dire che la domanda che ha fatto l'assaggio a Bologna, dicono le Brigate Rosse, voglio dire, questo è il risultato della confusione che è stata inculcata, diciamo, nelle teste delle persone. E allora, nel fare un libro di storia, qual era la difficoltà? Intanto la difficoltà grossa innanzitutto era appunto misurarsi con questa stratificazione di menzogne, di confusioni, di ricostruzioni fantasiose, dietrologiche, complottistiche. Era il primo elemento. Io qui appunto dico una cosa: in genere, diciamo, nella tradizione che abbiamo alle spalle, gli eventi rivoluzionari, i fenomeni rivoluzionari venivano affrontati con un paradigma che era quello della legittimità, nel senso che quindi la condanna, perché in genere, purtroppo, queste esperienze in genere vengono vinte, sono pochi i casi in cui i percorsi rivoluzionari arrivano alla vittoria, e quindi la narrazione dei vincitori si fondava sul paradigma della illegittimità, ed era attraverso questa chiave di lettura che venivano giudicati quegli episodi. La specificità degli anni 70 e nello specifico delle Brigate Rosse è che non si utilizza più questo paradigma. Non è un problema di illegittimità, è un problema di inautenticità. Le Brigate Rosse non sono le Brigate Rosse, erano le sedicenti, erano quelle il nero travestito di rosso, e oggi sono, a seconda, no, delle parti delle dirette manipolate dalla CIA, dal KGB, dal Mossad, dalla P2, La lista è lunghissima e fantasiosa, insomma, se ne aggiungono di continue. Questa commissione, quest'ultima commissione che sta lavorando, addirittura arriva ad ipotizzare che pezzi dello Stato, uomini che hanno fatto le inchieste in quegli anni, che hanno, voglio dire, dal loro punto di vista ha rischiato la vita perché stavano sul terreno, loro veramente hanno combattuto le BR, ci hanno messo la faccia, e poi si trovano dei commissari che insimano. Faccio un esempio, che il capo della Digos romana Spinella avrebbe saputo in anticipo del sequestro, e in qualche modo c'è stato un tentativo, ovviamente non sono riusciti a dimostrare nulla, perché di corrività in questa cosa. Insomma, arriviamo a delle situazioni, a delle narrazioni paradossali e assurde, insomma. Quindi il primo problema, inevitabilmente, diciamo, nel dover far storia, pur non dovendo fare un qualcosa che è una sorta di calco rovesciato della dietrologia, perché non è fare storia in quel caso, c'era la consapevolezza che bisognava misurarsi con una narrazione del genere. E in che modo? Perché è quella dominante, è quella che c'è oggi in giro. In che modo si poteva sconfiggere, insomma, questa impostazione? Facendo noi credevamo, insomma, un lavoro serio, onesto, con dei criteri storici. Che vuol dire? Vuol dire riandare alle fonti, riandare alle fonti primarie. E qui c'è stato un elemento anche di fortuna, di come dire, casuale, che come accade, perché circa quasi 4 anni fa, adesso non mi ricordo più la data precisa, no, era il 2000, inizio del 2013, io terminavo, era ancora in affidamento, in prova, quindi non avevo ancora terminato la pena che stavo scontando. L'affidamento in prova che ho ottenuto da poco, perché mi restavano pochi mesi, consentiva una come dire, agibilità diversa rispetto alla semilibertà, cioè non dovevo chiedere l'autorizzazione per potermi recare in un posto, e quindi decido, visto che quello era il momento in cui stava partendo l'operazione nuova commissione, se ne parlava molto sui giornali, erano stati pompati 2 o 3 misteri che poi si sono sgonfiati addirittura prima che cominciasse la commissione, e io decido di andare presso l'archivio del Senato, dove è digitalizzato tutto l'archivio delle varie commissioni che in passato si sono occupate di questa vicenda, e nell'andare lì ci sono dei problemi per entrare, perché evidentemente, essendo pregiudicato, non mi volevano far entrare. Mi viene inviata una lettera in cui mi si dice guardi che c'è in archivio di Stato da poco, sono stati depositati, ci sono dei fondi nuovi, perché c'è stata una desecretazione sulla base della direttiva Prodi, e quindi c'è del materiale. E quindi vado lì, e in effetti la scoperta è notevole, insomma, mi accorgo di questa mole importante. Ovviamente avverto immediatamente Marco, che è uno specialista in particolare del lavoro negli archivi, e chi meglio di lui, come dire, poteva mettersi a lavorare su questa roba, e da lì è cominciata l'avventura. È stato innanzitutto uno scoprire che cosa è quello che c'è, quindi un lavoro di sodare il terreno all'inizio, no? E da lì è venuta, io direi più dell'idea, proprio la necessità di rimettere mano, riprendere la penna, o meglio la tastiera, e partire con un libro. Ovviamente la struttura del libro risente, è evidente, risente di questa, diciamo, della documentazione che abbiamo trovato, perché è essenzialmente una documentazione che ruota attorno alla vicenda Moro, però poi con punte che vanno indietro e avanti, e questo ha fatto sì che c'è stata anche una nostra scelta autoriale, editoriale, di sorvolare, di approcciare in modo più sintetico i primi anni della vicenda brigadista, che tra l'altro sono quelli anche più conosciuti, e in alcuni casi anche abbastanza ben raccontati. E la domanda era che cosa andiamo a fare, nel senso che se non c'è una documentazione nuova rischi semplicemente di fare un sunto, insomma, un riassuntino di un qualcosa che è scritto in modo più approfondito altrove. E quindi quello che abbiamo scritto, in quello che abbiamo scritto, diciamo, abbiamo messo l'accento su quelle parti che noi ritenevamo importanti, e in particolare, poi mo lascio la parola a Marco, non voglio monopolizzare la cosa, per esempio sul fatto che è ora di meglio calibrare la narrazione di quegli anni e per esempio sfatare quella che è un po' una cartolina d'épinal della vicenda brigatista, cioè la preminenza per esempio dell'appartamento della storia dei Reggiani, cioè che porta a un racconto delle Brigate Rosse come di un gruppo nostalgico della resistenza che procedesse con la testa rivolta al passato, no? E fosse in qualche modo la zavorra di quel decennio. In realtà le cose sono molto diverse, i Reggiani hanno un ruolo molto importante, tra di loro emergono alcuni dirigenti importanti delle BR, però le BR nascono le fabbriche milanesi, poi a Torino, poi a Genova, e stanno lì, stanno nel cuore di quel che accade in quel decennio, come e accanto a tutte le organizzazioni rivoluzionarie che sorgono in quegli anni. Questo è un dettaglio che per esempio si insiste molto, insomma, pur in un capitolo che sintetizza quel momento. E Marco, vuoi continuare tu?
Sì. Allora, buonasera. Dunque, noi non credo che siamo qui per dirci o per dirvi quanto siamo stati bravi, perché non ce ne importa, insomma, di questo. Ma magari cercare di far capire perché abbiamo sentito il bisogno di fare un libro così grosso, insomma, su un argomento che poi magari chi sta qua dentro conosce o ha sentito, insomma, si è interessato direttamente, indirettamente o attraverso semplici letture, no? Ma intanto siamo partiti, fermo restando quello che ha detto Paolo, insomma, della grande mole di documentazione che due direttive, quella di Prodi nel 2008 e quella di Renzi nel 2012, hanno versato e continuano a versare documentazione negli archivi all'Archivio Centrale dello Stato. E queste due direttive riguardano, la Prodi riguarda esclusivamente il caso Moro, mentre la Renzi riguarda tutti gli anni 70 e non solo le Brigate Rosse. Quindi anche sulla direttiva Renzi, che è quella che continua a versare documentazione da parte di vari enti produttori, che sono il Ministero degli Interni, il Ministero di Grazia e Giustizia, il Ministero delle Finanze, della Difesa, eccetera, continua ad arrivare materiale, ed è materiale appunto che riguarda tutta quest'epoca. Allora, quello che noi abbiamo cercato intanto di dare di capire che tutta questa storia nasce all'interno di una crisi che noi abbiamo individuato nella crisi, in una grossa crisi del capitale e in particolare della fabbrica fordista. Noi abbiamo pensato che questo momento che possiamo, diciamo, mettere nell'arco di tutti gli anni 60 produce una reazione da parte del capitale che poi porterà alla fine di tutta la parabola alla globalizzazione, ma all'epoca probabilmente, sicuramente neanche loro sapevano dove, ma comunque ci sono dei primi momenti di decentralizzazione della produzione, spostamento della produzione in posti dove il costo del lavoro è più basso, tentativo, no, sviluppare all'interno delle fabbriche i diritti dei lavoratori oltre un certo limite, insomma c'è tutta una serie di provvedimenti che vengono presi e di lotte, no? di conseguenza di lotte contro questa reazione del capitale, e abbiamo creduto che all'interno di queste lotte siano nati dei gruppi, delle opzioni, diciamo, di lotta armata, tra cui anche le Brigate Rosse. A noi non interessava stabilire se questa fosse stata la meglio o la peggio gioventù, non interessava stabilire se se erano maggioritari o minoritari. Crediamo che sia stato un fenomeno minoritario, però crediamo che sia stato un fenomeno che abbia avuto dei risvolti politici, storici, importanti, tali, importanti al punto da, in alcuni momenti, deviare la storia d'Italia, da la storia politica d'Italia da alcuni binari e portarli su altri. Quindi, partendo da questa premessa, poi abbiamo cercato di capire quanto hanno inciso all'interno della società questi gruppi, cioè quanto l'opzione di lotta armata, lasciate perdere le Brigate Rosse, ma diciamo in generale, quanto l'opzione di lotta armata era, no, era forte all'interno di una sinistra antagonista o rivoluzionaria, e quanto questa opzione poi era differente all'interno delle varie, dei vari gruppi che si formano. Per esempio, noi praticamente non ne parliamo di Feltrinelli, però, per esempio, cioè l'opzione di Feltrinelli, che è un'opzione verticistica, che parte da un presupposto, che il problema non è tanto la crisi del capitale quanto la possibilità di una soluzione greca in Italia, no? E quindi c'è questa sua opzione di gruppo molto ristretto, diciamo abbastanza compartimentato, che fa degli attentati mirati, senza però, diciamo, il pensiero di fare propaganda armata, che invece sarà la scelta delle Brigate Rosse. C'è un'opzione ancora più, se volete, militarista, che è quella che è del super clan, che significava super clandestino, che è una cosa che transita all'interno di questi gruppi e che prende anche Curcio e Franceschini tra il 69 e il 70, e si conclude con l'attentato ad Atene, dove rimane uccisa una donna italiana, che adesso mi sfugge il nome, comunque la zia poi di Carlo, no? E uno studente cipriota, e su questo avviene una rottura forte, una rottura definitiva tra Curcio e Simioni. E poi ci sono varie altre opzioni, tra cui quella, diciamo, che più è durata nel tempo e più è inciso, è stata quella della propaganda armata. Quello che abbiamo capito è che questa propaganda armata non è riuscita poi nell'arco, perché ovviamente qui noi ci fermiamo diciamo al 79, con gli arresti, con i tre grandi arresti delle tre aree geografiche italiane, no? Nord, centro e sud, cioè Genova, Milano e Napoli e Calabria, i grandi arresti delle aree dell'autonomia. Però ovviamente con gli studi siamo andati avanti, poi avevo scritto già altre cose una decina d'anni fa, che coprivano un po' tutto l'arco temporale, e abbiamo visto che praticamente questa propaganda armata, cioè le Brigate Rosse non riescono ad andare oltre questo. Questo diventa un po' il loro limite, e però nello stesso tempo è un limite che non è soltanto strategico, no? ma coincide con quella... Noi eravamo partiti come ipotesi da questa ristrutturazione capitalistica, che nell'arco di un decennio, cioè nell'arco di tutti gli anni 70, arriva a compimento. Se volete, simbolicamente si può prendere la marcia dei 40.000 a Torino nel marzo, no, dell'80, ma poi in quel momento già c'era stato l'assassinio di Rossa, ci sarà Via Fracchia, perché è il 28 marzo è Via Fracchia, che, se volete, ne parliamo. Quello è un episodio particolare, perché ultimamente, ecco, proprio grazie alla direttiva Renzi, e non c'è qua sul libro perché non ne parliamo di Genova, però grazie alla direttiva Renzi la settimana scorsa ero in archivio e leggo che in quel periodo le forze dell'ordine in generale, no? Ci sono una serie di informative del SISMI che dicono che le forze dell'ordine, siamo nel febbraio dell'80, sono attraversate da grandissimo scoramento, grandissima perdita di fiducia nei confronti del proprio lavoro e insomma del futuro, E 15 giorni prima di Via Fracchia c'è una riunione a cui partecipa dalla Chiesa, il Ministro degli Interni, il capo del SISM, il capo del SISDE, insomma i più importanti capi militari di quella che può essere inquadrata come macchina, può essere definita come macchina repressiva, in cui si decide che bisogna dare un segnale forte. Ora, non c'è, no, dopo 15 giorni poi accade Via Fracchi, non c'è una causa ed effetto diretto, io non l'ho trovato, però diciamo racconto, cioè voglio dire, leggo una cosa, poi dopo 15 giorni ne succede un'altra, quantomeno lo posso ipotizzare, no? Mi è concesso ipotizzarlo, poi non dico che è sicuramente successo questo, che sono andati comunque, però quantomeno diciamo tutta questa cosa mi porta a pensare che, ecco, questa documentazione è importante proprio perché aiuta, no, a contestualizzare dei fatti che fino a qualche tempo fa, no, rimangono un po' così appesi per aria. Quindi e concludo, la struttura è una struttura aperta, cioè intanto il libro l'abbiamo pensato in più puntate, diciamo, e anche in possibilità di aprire a più autori. Ora abbiamo iniziato noi tre, però non vuol dire che nel secondo volume, per esempio, se ci si dovrà occupare di un determinato fenomeno che noi abbiamo soltanto sfiorato qui, che è quello appunto la dialettica all'interno delle fabbriche, magari abbiamo già pensato a una persona che sta studiando queste cose da più tempo e che potrebbe entrare a far parte del secondo volume. Così come magari io se dovessimo fare il terzo, magari io non sarò presente nel terzo, perché che ne so, gli argomenti di cui, no, sono, diciamo, mi sono occupato di più si sono esauriti, eccetera. Quindi è aperto da questo punto di vista ed è aperto anche come argomenti, cioè ci sono, non seguendo una cronologia precisa, ci sono delle cose che possono essere tranquillamente saranno sicuramente riprese e allargate e specificate e migliorate nel secondo volume. Ovviamente la questione Moro non poteva non essere affrontata in questo modo, ma non perché ce ne importa dei misteri. A me dei misteri non me ne frega niente, non me ne frega niente della commissione, e mi interessa pure molto poco di Moro, a dirvi la verità. Il problema è un altro, il problema è che senza, diciamo, una presa di posizione storicamente parlando forte rispetto a questo argomento, che dia forza, che dia incisività al libro e agli autori del libro, è difficile raccontare altre cose con la stessa incisività. E quindi questo è un motivo, diciamo, strategico. C'è anche un motivo pratico: noi abbiamo trovato veramente un, come si dice, un boato di roba dentro l'archivio e non potevamo non usarla, ma tantissima. Per esempio abbiamo tagliato due capitoli che non ci sono, uno riguarda il memoriale, l'abbiamo tolto perché non c'entrava e probabilmente neanche lo useremo nel secondo, l'ho scritto io, quindi lo posso dire, probabilmente neanche ci sarà, perché poi alla fine noi del memoriale non è che ce ne frega, cioè quello è un problema dello Stato, di Moro non ce ne frega quasi niente, insomma, tutto sommato. Se ci sarà un contesto ne parleremo, ma insomma di raccontare come è stato ritrovato in due fasi, quelli che hanno smontato, lo lasciamo dire, no? Lo lasciamo dire agli altri. Ovviamente, ripeto, abbiamo scritto, ed è una delle volte in cui ci ho creduto di più nella mia vita, abbiamo scritto che speriamo che dopo di noi vengano altri più bravi, no? E in grado di scrivere e di raccontare cose, queste cose o altre cose simili, insomma, in modo migliore del nostro, e quindi siamo veramente contenti di poter essere, di stare tranquilli, insomma, rispetto al lavoro che abbiamo fatto. Un'ultima parola sulla terza esclusa. Elisa Santalena abita in Francia, abita a Grenoble, quindi ha tipo 6 figli, anche se non sono, diciamo, sempre presenti a casa sua, però quando sono tutti sono 6. E quindi insegna all'Università di Grenoble, e a differenza di noi qui in Italia che facciamo 60 o 120 ore, loro fanno, non so, 300 ore di lezione a semestre, una cosa proprio da schiavisti, e quindi non è potuta essere qui, però insomma speriamo che in una delle prossime presentazioni italiane sia presente. Lei si è occupata del carcere, ha fatto una tesi di dottorato proprio dedicata a questo problema, e non so se qualcuno conosce Davide Steccanella, era andato come co-tutor a fare, insomma, a presenziare all'esame di dottorato che lei ha svolto, non mi ricordo se un paio d'anni fa. Ecco, questo.
Ok, grazie a Paolo, grazie a Marco. Possiamo iniziare con un dibattito, con le domande, con ciò che suscita il libro. Ditemi chi deve intervenire, che prendiamo i nomi. E avendo due, se qualcuno vuole parlare di là, possiamo anche dare il microfono.
Va bene, grazie. Possiamo andare. Io di solito a quest'ora sono steso, dormo proprio.
No, andai a fare così, ma se si inizia. Due minuti di concentrazione, poi dopo li prendo. Vai, prendi.
Io questo libro me lo sono bevuto, lo aspettavo da un sacco di tempo, ed è un antidoto eccezionale contro la dietrologia, perché siamo messi male, nel senso che ci sono i componenti della nuova commissione, dell'ennesima commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Moro, questi vanno addirittura nelle scuole superiori, anche inferiori credo, non lo so, comunque no, vanno nelle scuole, credo che vadano nelle scuole superiori a raccontare, cioè ad alimentare la vicenda sotto il profilo dei misteri, e quindi anche secondo me è stato giusto dedicare grandissima parte del libro al caso Moro, perché voglio dire, è una cosa che non riguarda solo il passato, perché quegli anni lì sono stati di un certo tipo, e in quegli anni lì che nasce la Repubblica Penale, perché la magistratura acquisisce in quegli anni lì un credito enorme nei confronti della classe politica, perché la classe politica delega completamente alla magistratura la risoluzione del problema della sovversione interna. Addirittura il Parlamento, sotto la dettatura di tre o quattro procure, vara delle leggi eccezionali, delle leggi che erano e secondo me restano incostituzionali, ma nessuna Corte Costituzionale in Italia dirà mai che la legge sui pentiti era incostituzionale, ma era incostituzionale non, sicuramente rispetto alla Costituzione del 48, ma era, diciamo, scavalcava a destra lo stesso codice del fascismo, perché Rocco il guardasigilli sosteneva che non bisognava favorire la delazione neanche tra scellerati. Invece loro hanno costruito un marchingegno giuridico che è valido ancora adesso, e quindi è importante anche per adesso, perché poi tornando al discorso della dietrologia, non è una dietrologia fine a se stessa, cioè è una dietrologia che a mio parere serve anche non solo per raccontare palle sul passato, ma serve anche per governare oggi. perché è un messaggio di tipo: voi non ci provate, perché qualsiasi operazione dal basso, noi, se vi va bene, vi diciamo che avevate dietro, che avevate dietro i servizi segreti di mezzo mondo. E altra cosa da dire è che la dietrologia è essenzialmente di sinistra, mettiamo pure le virgolette, però è di sinistra, perché ancora oggi sono gli eredi di quel partito soprattutto ad usarla. Perché poi la dietrologia nasce anche dal fatto che c'è un'unicità del caso Moro nella storia mondiale. Cioè, che succede? Che ci sono i responsabili di un'azione politica clamorosa che sono comunisti. Nello stesso periodo ci sono altri comunisti che sono in una maggioranza di governo, e questo non è mai successo. Cioè, questo pone dei problemi per cui, e continuano ancora adesso, perché una volta loro si definivano comunisti e uno poteva anche capire perché si incazzavano e raccontavano palle, ma adesso che sono molti anni che loro non si dichiarano più comunisti, loro in quel lavoro lì lo continuano, e quindi loro non ammetteranno, dimostrano che non ammetteranno mai che nel corso di una gravissima crisi del capitalismo una serie di lotte sociali e politiche, uno scontro sociale e politico durissimo degenerò in una guerra civile. Loro non lo ammetteranno mai, perché è nella loro storia comportarsi in questo modo, perché loro la scelta, loro le scelte politiche vere, loro le avevano fatte molti anni prima del sequestro Moro. Cioè, nei momenti in cui decidono di aderire a una ristrutturazione del capitale che era già passata in tutti i paesi dell'Occidente e che in Italia faceva fatica a passare, loro decidono di aderire alla fine di un percorso, perché per loro era logico, nel libro se ne accenna, ma anche prima degli anni 70, i fatti del 1962 di Piazza Statuto, quando l'Unità esce con un articolo in cui, riferendosi all'assalto alla sede della UIL, parla di provocatori e straccioni pagati da Raniero Panzieri.
Però c'era Baglietta.
Come?
Baglietta stava a tirare i sassi.
Vabbè, comunque danno la colpa a Raniero Panzieri. Raniero Panzieri poi muore nel 64 e tra virgolette si salva, perché sennò il 7 aprile del 79 sarebbe finito anche lui dove è finito. Quindi è tutto un percorso logico che li porta a fare delle scelte, ma molto prima che si cominci questo scontro sociale politico durissimo, ripeto, trovi sbocco in una guerra civile che è stata definita a bassa intensità.